Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buona domenica, benvenuti sull'Isola Deserta. Vi parla Chiara Valerio, la vostra corrispondente relegata nella natura e nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina è naufragata su quest'isola, di cui poi ci dirà forme e intenzioni, una scrittrice italiana, Carola Susani, il cui ultimo libro è La prima vita di Italo Orlando, pubblicato per i tipi di Minimum Fax. Carola Susani, che rapporto ha con l'Isola Deserta? Intanto, buongiorno.
Buongiorno. L'isola deserta è un'isola, sì, sabbiosa, sicuramente sabbiosa, ma subito dopo la sabbia arriva il verde, l'erba, arrivano cespugli e probabilmente una piccola, se si può dire mai di una piccola foresta. Gli alberi sono diventati una presenza cara, immagino ligustri, poi andando avanti sull'isola immagino anche alberi più da climi un po' più freddi, immagino querce. E arrivare in quest'isola non è stato del tutto un male, certo sento già delle nostalgie, ma arrivare in un'isola per me è finalmente prendere un po' di calma.
Ma lei è uno di quegli scrittori e scrittrici che, come diceva Camilleri, hanno bisogno della turis eburnea, dell'isolamento, o come appunto Camilleri è uno scrittore da trincea, quindi scrive in mezzo alla vita e solo in mezzo alla vita?
Il totale isolamento non mi è mai stato possibile, non mi è mai stato dato, e per cui combatto per avere luoghi di quasi silenzio. E quindi per me il momento migliore per la scrittura è la mattina prima dell'alba, quando tutti gli altri dormono, e probabilmente anche nell'isola deserta cercherò ore del giorno in cui ascolto solo animali notturni.
Da Pecore vive alla prima vita di Italo Orlando. Che cosa è cambiato, se è cambiato, nella sua scrittura?
Mi sono riconquistata l'infanzia. Con Pecore vive ho raccontato donne giovani e meno giovani. E poi ho ritrovato, avevo già indagato l'infanzia in due libri per ragazzi che erano Il licantropo e Colapesce, e poi mi sono ritrovata a scrivere per bambini, ma a scrivere di bambini, perché con Eravamo bambini abbastanza ho scritto di bambini che attraversano insieme a un losco e oscuro figuro che loro chiamano il Raptor tutta l'Italia, fino a Roma, dal nord Italia fino a Roma. E adesso di nuovo vado scrivendo di bambini. La prima vita di Italo Orlando è la storia di una ragazzina che sta a cavallo tra l'infanzia e l'adolescenza e racconta quello che le succede, racconta un incontro, che è un incontro che con Italo Orlando, appunto, che è una specie di creatura magica, forse un dio del cambiamento. Fatto sta che Italo appare tutte le volte che nel paese sta succedendo qualcosa di grosso, cioè un grande cambiamento sta incontrando la vita di tutti. Adesso sto di nuovo lavorando su un protagonista bambino che ha 13 anni e racconta una storia, anche qui una storia di cambiamento.
Carola Susani, è stata una bambina felice, è stata una bambina in movimento? Qual è stata la sua infanzia e quanto l'infanzia che racconta somiglia o aspirano alla sua infanzia?
Allora, ho avuto un'infanzia, non so se felice, certo fortunata, perché ho avuto i primi 4 anni di grande protezione, poi sono stata scagliata nel mondo. Mi sono ritrovata quasi dal giorno alla notte in un posto dal Veneto, dove abitavo, in un luogo per me inaudito, che era la Sicilia dell'inizio degli anni 70. I miei genitori mi trascinarono sulla Peugeot 404 fin nella Valle del Belice, dove era appena avvenuto un terremoto, e in Valle del Belice i miei genitori lavoravano per una ricostruzione democratica. Io nel frattempo esploravo il mondo e scoprivo la grande questione, che è quella che mi sono portata dietro, cioè la questione del potere, potere tra bambini, potere tra bambini e adulti, potere tra gli adulti. E sì, me la sono portata dietro questa questione. Perché dico fortunata? Perché ho avuto l'occasione di poter confrontare le vite e i mondi. Niente era più scontato, quindi dai 5 anni in poi io ho scoperto che il mondo era in questione, e credo che sia una fortuna che non a tutti capita.
Carola Susani, il mondo dunque le arriva distrutto e da ricostruire, una ricostruzione democratica, come ha definito la ricostruzione che i suoi genitori sono impegnati a fare nella Valle del Belice. Quanto la scrittura ha a che fare con la ricostruzione di un mondo decostruito?
La scrittura entra in relazione con un mondo che il bambino stesso ha decostruito, no? Perché il problema più grande di un bambino è: dove trovo il mio posto? Dov'è il mio posto in questo mondo? Lo smonto e poi tocca rimontarlo. La scrittura serve a questo, serve più a capire che a ricostruire, in fin dei conti, no? Serve più a capire come funziona. Com'è il gioco? Qual è il gioco che siamo costretti a giocare? E il fatto stesso di ricostruire sulla carta il mondo così com'è, non il mondo come dovrebbe essere, ti consente di trovare il tuo posto nel mondo. La scrittura per me ha avuto un potere, prima la lettura della scrittura, perché prima c'è stata la lettura. La lettura per me è stata il rifugio e contemporaneamente lo strumento. Mi rifugiavo nella lettura perché avevo molta paura di questo mondo che andavo a scoprire, e poi però la lettura mi ha ripagato alla grande, perché a volte capita che quello che ti consente di fuggire è anche quello che poi ti consente di stare al mondo.
Una cosa che possiamo condividere con gli ascoltatori di Radio 3 è ripensare e ripeterci che la scrittura è una forma di conoscenza e di comprensione più che di ricostruzione, quindi non è una forma di chirurgia ricostruttiva la scrittura. Carola Susani, che libro ha portato per noi sull'isola deserta?
Vi ho portato i racconti di Chekhov per un motivo molto preciso, perché ho pensato alla mia vita nell'isola deserta. Non so quanto rimarrò nell'isola deserta e ho bisogno di un libro che mi accompagni e che mi permetta anche di occupare il mio tempo. Non c'è il libro che io abbia più voglia di riscrivere, con cui abbia più voglia di entrare in relazione, dei racconti di Chekhov, e sono sicura che mi garantirà dei momenti di grande concentrazione e di reinvenzione, nei momenti di pausa dalla necessità che per forza di cose sarà al centro della mia vita nell'isola deserta.
Per tutta quella giornata Yakov rimase poi coricato in preda alla malinconia. Quando alla sera il prete, confessandolo, gli domandò se non ricordasse a suo carico qualche peccato fuor dell'ordinario, lui, tendendo la memoria che gli si affievoliva, si risovvenne del viso di Marfa, così pieno di infelicità, e del disperato grido dell'ebreo quando era stato morso dal cane, e disse con voce appena percettibile: «Il violino datelo a Rothschild». «Sarà fatto», rispose il prete. «E adesso in città tutti domandano: o di dove è venuto a Rothschild un così buon violino? Da un pezzo ormai egli ha abbandonato il flauto e non suona più che col violino. Di sotto all'archetto gli sgorgan fuori certe note altrettanto flebili quanto quelle che emetteva dal flauto. Ma quando tenta di rifar quell'aria che suonava Yakov seduto là sulla soglia, allora gli viene fuori una cosa così pregna di mestizia e di afflizione che chi ascolta piange, e lui stesso alla fine straluna gli occhi e prorompe: E questa nuova canzone è tanto piaciuta in città che Rothschild viene di continuo invitato in casa da commercianti e da funzionari, i quali lo costringono a suonarla fino a 10 volte di fila.
Carola Susanni, quando ha cominciato a leggere i racconti di Chekhov?
Tanti anni fa, io adesso ho 54 anni, almeno 40 anni fa sono già entrati nella mia vita i racconti di Chekhov, non ho mai smesso di leggerli, è un libro che ogni anno ritrovo e ogni anno mi permette di fare delle scoperte. E poi sono anche un insegnante di scrittura e i racconti di Chekhov è uno dei grandi manuali, accanto a Stevenson, che è l'altro mio manuale prediletto.
Sull'isola deserta ci starebbe quasi bene Stevenson.
Sì, ed è per questo che non ci sta, perché nell'isola deserta ho bisogno del resto del mondo.
Carola Susanni, scrittrice, il suo ultimo libro è La prima vita di Italo Orlando, pubblicato per i tipi di Minunfax, porta con sé i racconti di Chekhov, che è già una lettura continua e che va avanti per frequentazione. Quanto conta la frequentazione dei concetti e delle parole? Quanto conta leggere per scrivere?
Penso sia tutto, no? Leggere e incontrare autori classici, autori del passato, fare scoperte su autori nuovi, è per chi scrive il centro della vita, il centro stesso della vita, perché tutto quello che impari, le soluzioni, la capacità di risolvere problemi formali che sono insieme etici ed estetici, è l'unico modo per farlo, è confrontarti con gli autori e con le autrici.
Ritorniamo indietro, lei arriva dal Veneto con una Peugeot 404 fino nella valle del Belice, distrutta a quel punto da terremoto. Aveva una banda di compagnucci, una banda di amici. Cosa faceva una bambina di 4-5 anni nella valle del Belice, oltre a leggere e a imparare che il mondo può essere ricostruito e se non ricostruito può essere compreso?
Di tutto, avevamo una banda forsennata. Io ero l'unica femmina, per un lungo periodo sono stata l'unica femmina e una dei più piccoli. E facevamo molte cose, costruivamo città per esempio, cioè con i sassi di tufo noi ricostruivamo sotto un terrapieno coltivato olivi, ricostruivamo città. Avevamo anche grandi battaglie, avevamo lotte con gli abitanti, i giovani abitanti della parte di sotto della baraccopoli che abitavamo, e erano lotte a pietrate, molto violente anche. E un'altra cosa che facevamo spesso era rubare le 500, per cui in bande di ragazzini dai 12 ai 3 anni entravamo tutti dentro le 500 e le mandavamo giù in folle per le discese. E la vita era molto intensa e molto appassionante, devo dire.
Era difficile far parte di una banda avventurosa essendo una bambina, essendo una femmina?
Qui c'è una questione forse più ampia, perché nella banda stavo benissimo, perché appunto ero considerata la regina della banda, ero l'unica femmina e considerata non tanto da proteggere quanto effettivamente autorevole, però era il resto del mondo il problema, perché il resto del mondo lanciava un messaggio chiarissimo per cui le femmine erano un passo indietro rispetto ai maschi, e questo comportò un mio tentativo di immascolirmi, cioè cominciai a vestirmi soltanto da bambino e rifiutai ogni possibilità di buchi nelle orecchie e mi facevo passare per bambino, cioè dai dottori dicevo che ero maschio, e questo durò per un po' di anni.
E quando ho smesso?
E ho smesso lasciando la Valle del Belice attorno ai 9 anni, e lì ho ricominciato a orientarmi su quello che volevo essere, però effettivamente sono diventata ho riconosciuto e non mi è dispiaciuto essere donna molto più tardi, attorno ai 20 anni.
E quando è arrivata a Roma?
Sono arrivata a Roma nell'85, subito dopo il liceo, venivo a studiare a Roma, ho studiato all'università antropologia, teatro e storia, e poi mi sono laureata in storia, e ho un corso di laurea di storia e studiavo anche sceneggiatura cinematografica. È stato un bel momento questo staccarmi dalla famiglia, arrivare a Roma. Nei primissimi giorni di università ho incontrato quelli che sarebbero stati i miei amici, per anni ancora sono miei amici, e mi ricordo che entrai, era una lezione di Aristarco, storia critica del cinema, e c'erano Chiara Calpini e Andrea Lisi nella platea. Mi guardarono, mi fecero segno di andare con loro, andai con loro e cominciò la mia lunga vita accademica.
Siamo sull'isola deserta con Carola Susani, che è stata anche la regina di una banda nella Valle del Belice a ridosso del terribile terremoto, e ha portato per noi e portato per sé, prima di tutto sull'isola deserta, i racconti di Chekhov. Ha portato anche una musica?
Ho portato il flauto magico di Mozart, perché il flauto magico riesce a coprire tutti i registri. Io ho sempre quest'ansia: come mi occuperò l'anima nell'isola deserta, oltre all'esplorazione, la scoperta, la frequentazione delle bestie, insomma la vita dell'isola, avrò bisogno di qualcosa che mi ricordi l'umanità nelle sue varie espressioni. E il flauto magico ha questa forza di coprire, direi, tutti i registri che mi interessano, dall'avventura al comico, all'epico, e mi sembra un buon posto dove abitare.
Secondo lei, perché moltissime persone che naufragano sull'isola deserta portano Seiko Mozart?
Perché Mozart è un sacco di cose differenti, è una precisione formale che ti toglie il senso di panico e quello aiuta tanto, però nello stesso tempo non è immobile, è pieno di vita, non ti lascia mai nella asciuttezza della forma, no? C'è umanità e conforta.
Quando ha incontrato Mozart per la prima volta nella sua vita? E sotto che forma? Sinfonica? Lirica? Come film?
Allora, l'ho incontrato ai primi anni del liceo. È stata una scoperta abbastanza casuale. E in realtà a casa mia si sentiva pochissima musica classica, per cui l'ho scoperto fuori, l'ho scoperto dal confronto con i professori e i ragazzi della scuola del mio liceo. E in che forma? Proprio col flauto magico. Per me è stata una scoperta di allora che non ho mai lasciato.
Carola Susani, scrittrice, il suo ultimo libro è La prima vita di Italo Orlando, pubblicato per i tipi di Minimum Fax, ha portato con sé il flauto magico di Mozart e i racconti di Chekhov. Ha portato anche un film.
Il film ci ho pensato tanto e alla fine ho fatto una scelta molto strana, molto. Porto il fiore delle mille e una notte di Pierpaolo Pasolini.
Allora, Ziz, l'hai recitato quei versi?
Sì, e lei mi ha risposto con quest'altri versi. Chi ama deve nascondere il proprio segreto e rassegnarsi.
Egli ha cercato di rassegnarsi, ma non ha trovato altro in sé che un cuore disperato dalla passione. Domani mattina, quando la lasci, recita i versi che ho detto ora. Hai capito?
Sì, sì.
Nessuno ha mai portato Pasolini come cineasta sull'isola deserta. Perché porta il fiore delle mille e una notte di Pierpaolo Pasolini, che in effetti, non volendo esprimere nessun giudizio, ma con l'amicizia che ci lega, direi che in effetti sì, è una scelta strana.
Perché ho bisogno di ricordare i corpi degli esseri umani sull'isola. Ho bisogno di ricordare come sono fatti. So che ne avrò una nostalgia assoluta e allora ho bisogno di averli vicini ancora.
Azizza! Tieni.
Glielo hai detto i miei versi?
Sì, e lei mi ha risposto: se non si rassegna, la cosa migliore per lui è la morte.
Noi abbiamo udito e obbedito, e quindi ora moriamo. Saluta per me colei che ha impedito il mio amore.
Carola Susani, che sentimento è la nostalgia?
È uno stare in un'altra dimensione che esiste. Cioè, me la tengo accanto, ci sto dentro, non è doloroso, anzi è un luogo di nutrimento.
Un'ultima domanda, li ha poi mai fatti buchi alle orecchie?
Sì. Li ho fatti, me li ha fatti quella che è stata la mia grande amica dell'adolescenza, con un ago e una patata, me lo ricordo perfettamente, però nel tempo poi si sono richiusi.
Ringraziamo Carola Susani per essere stata con noi sull'Isola Deserta, per averci portato il fiore delle mille e una notte di Pierpaolo Pasolini, che mancava nella nostra biblioteca tra le palme da cocco. Ringraziamo per averci portato Chekhov, che esisteva già, quindi avrebbe potuto trovare una copia qui, ma aggiungiamo la sua, e per averci portato di nuovo il flauto magico di Mozart. Grazie Carola Susani.
Grazie, arrivederci.
L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Saluti di Chiara Valerio.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.